Intervista a Giuseppe Epifani, intellettuale appassionato di cultura popolare, è rientrato a San Michele Salentino nel 2004 da Treviso, dove ha lavorato nel comparto delle colture da seme. Ora svolge attività di volontariato presso la CGIL di San Michele Salentino. La prima domanda: come hai trovato San Michele Salentino al tuo rientro e come è cambiata rispetto agli anni che hai vissuto qui, in riferimento alla cultura e alla politica?
La risposta non può essere immediata. Dopo 40 anni che sono stato fuori, era una curiosità venire a San Michele. La cosa più apparente è cambiata perché i visi non sono più quelli di una volta, no? In me era rimasta San Michele. Quando la mattina partivano i carri agricoli e si sentiva il passo veloce, quasi allegro, delle somme, no? Degli asini, dei muli, e il cagnetto che abbaiava. E poi la sera, quando rientravano, il passo di queste delle somme era un passo stanco di una giornata di lavoro nei campi. E il cagnetto che abbaiava anche la sera con la stessa allegria del mattino, perché evidentemente il cagnetto non si era stancato, no? Questa era un'immagine un pochino, l'immaginario di uno che parte giovane. Poi quando sono venuto a San Michele invece quando venivo non vivevo più quello che stava succedendo. Venivo anche 4-5 volte all'anno, vivevo un pochino isolato nella campagna che ancora conservo, con i genitori, venivo il giorno di Pasqua, di Natale per 48 ore, poi ripartivo. Però diciamo, l'evoluzione economica, culturale non l'avevo seguita. Certamente immaginavo che era cambiato certamente rispetto a quando era andato via. E questa curiosità nel venire, una cosa che appare subito è che lo sapevo, comunque dovevo avere una conferma. I sentimenti sono sempre gli stessi. Cioè, San Michele, rispetto alla realtà dove ho vissuto per quasi 40 anni, è un posto dove per vivere la lotta è più, fra virgolette, più feroce, no? Si lotta di più qui. Cioè, il tenore di vita è inferiore, ma anche questo è detto tra virgolette, inferiore, perché ci sono anche delle false immagini, ma una volta si era poveri, si stava meglio. Questo non è vero, non si stava meglio si stava meglio chi stava bene interiormente, e stava male chi stava male. Ecco. A San Michele però la lotta è più feroce, nel senso che per un posto di lavoro, soprattutto se un posto di lavoro un tantino, siccome sono pochi qui le opportunità, quindi i tentativi, diciamo anche il piegare la testa, il rinnegare un pochino la propria identità per ottenere un qualcosa, qui è maggiore che negli altri posti. Questo me lo immaginavo e non ho avuto una copertura, che non la vivevo, quindi non la vivevo come emozione, come sensazione, non parlavo con la gente. Non mi veniva trasmesso questo stato d'animo che non aveva. Per inciso devo dire che io quando andai via proprio per sottrarmi a un tipo di ricatto di questo tipo, no? Mi si diceva: se fai una scelta politica, lo dicevano a mio padre, ci sarebbe stato un posto di lavoro. Mio padre mi fece capire che lui voleva mantenersi con lo spirito libero, io fui contento e quindi, d'accordo con lui, decisi di allontanarmi da questo ambiente. Cioè, certe volte dove c'è una difficoltà, c'è chi si adegua, si adatta, e c'è invece chi cerca altri spazi, no? Io quella volta cercai altri spazi. Tornando adesso, devo dire un po' in maniera romantica, così vorrei portare, senza dare alcun giudizio morale, perché vorrei portare a San Michele lo spirito di avere un pochino più dignità, e credo che lo fa la stessa scelta, lo fanno tutti quelli che tutt'oggi partono da San Michele, perché mi risulta che è ripreso un certo flusso migratorio verso quelle parti d'Italia dove una volta era verso l'estero, ci fu un boom di emigrazione negli anni 50-60, adesso verso quelle parti d'Italia dove io andai quando erano poveri, il Veneto negli anni 60-70, quando ci andai io, nei paesi l'80% vivevano di agricoltura. E quindi questo il cambiamento interiore, non c'è un cambiamento di carattere, perché i sentimenti umani sono uguali dappertutto, no? Cioè a San Michele Trentino come in altri posti trovo l'invidioso, trovo quello lì che ti fa il dispetto, come trovo la persona che ti aiuta, che scambia una parola con te. Questo per esempio è un vantaggio. San Michele la piazza, i San Michelani evidentemente non si rendono conto perché lo vivono, ma la piazza di San Michele è un salotto dove uno, se ha un momento di solitudine, va in piazza, si siede su una panchina e vicino trova un altro, senza colposto si comincia a scambiare una parola e si va avanti e ci si confida. Questo per esempio è un fatto positivo, no? In altri posti dove diciamo lo sviluppo industriale ha assunto aspetti eccessivamente spinti, non si ha più tempo, e quando fra amici si trova magari a mangiare o a amici di lavoro, perché su quella, si parla di lavoro, si parla di economia, si parla di soldi, si parla di cose. Invece a San Michele si parla anche dei carciofi ripieni, come l'hanno fatto, o si parla dei nonni o dei traini di una volta, che adesso non ci sono più.
Hai fatto riferimento a tuo padre. Tuo padre Antonio Epifani, Antonio di Croce, è stato uno dei più importanti sindacalisti qui a San Michele. Ecco, come ha influito, ecco, questa figura qui, questo personaggio importante, sulla tua vita?
Mio padre, per alcune vicissitudini, soprattutto legato a un fatto di salute, perché io ho avuto dei problemi di salute da piccolo, no? Avevo 7 anni quando andai via da San Michele. E devo raccontare un episodio che da allora, in maniera inconscia, stabilì un patto con lui, no? Cioè nel 51, io avevo un'emorragia polmonare, no? E mi avevano ricoverato di urgenza a Brindisi, all'ospedale di Brindisi. Dopo 18-20 giorni, proprio seduta stante così, diede un bigliettino a mia madre e mi misero fuori dall'ospedale. Io ero sveglietto quando ero ragazzino, quindi capivo che stava succedendo qualcosa. Naturalmente mia madre non mi dava a comprendere cosa stava succedendo, però io dall'espressione, il fatto sta che a una certa ora, subito dopo pranzo, venne un infermiere di nascosto e portò, io non avevo vestiti, questo qui portò un cappotto, io uscii dall'ospedale di Brindisi verso la fine di maggio, con un cappotto sotto e mutandine, una magliettina e un paio di ciabatte, così fui messo all'ospedale. Mia madre gli faceva delle rimostranze, gli diceva, ma vado in paese, prendo una macchina a noleggio, allora c'erano le macchine a noleggio, mi ricordo il Golo De Fis, per esempio, un nome che ricordo, che fu quello che mi portò a Brindisi quando avevo questa emorragia. E invece questa infermiera, sta caporeparto, diceva no, deve uscire, altrimenti lo facciamo accompagnare a casa con i carabinieri. E mia madre non, si nascondeva, non, cercava di discutere, non davanti a me, per non crearmi evidentemente uno shock, una cosa di questo genere. Poi tornammo a casa e dopo una settimana questa emorragia si ripresentò. E allora mio padre la mattina dopo con la bicicletta andiamo a San Vito, perché noi stavamo in campagna, abitavamo in una vecchia masseria diroccata dalle parti della masseria Mastro Alonso, lì stavamo, non nella masseria, una masseria vicina, credo che si chiama Specchia Terragna, sulle carte topografiche sono andato a trovarlo, neanche il titolare, neanche il padrone sa che si chiama così, lui la chiama Congo di Calcagno, io invece ho trovato sulle carte scritto Specchia Terragna. E andiamo a San Vito e poi con la corriera andiamo a Brindisi e ci presentiamo all'ospedale. No, qui non entra, dicevano, qui non entra. No, non può entrare qui, non ha scuse, va, cioè, al pronto soccorso. E allora disse mio padre, dove può entrare? E loro dissero al sanatorio. Allora andammo a piedi al sanatorio, che era dove il Braico adesso, non l'istituto Braico, per circa 1,5 km dall'ospedale civile, a Val di Sum. E lì disse, no, qui non entra, in portineria, mio padre, che io come si chiama? E dice, qui non entra, no. E mio padre disse, ma scusa, quelli che stanno qui dentro, come sono entrati? E disse, devono passare dal dispensario. E dove è il dispensario? Giù verso la marina, verso la stazione marittima. Quindi. E andiamo al dispensario, andiamo a piedi al dispensario, quindi nel frattempo si era fatto mezzogiorno, insomma. Andiamo al dispensario, quando arrivavamo era chiuso. Allora tornammo all'ospedale, mio padre disse, torniamo all'ospedale. Cioè, evidentemente mio padre aveva capito, io non riuscivo, 7 anni, cosa potevo capire, il perché per me non c'era posto in questi ospedali. Quando andammo, ci avvicinammo all'ospedale, prima di girare l'angolo, mio padre mi chiamò e mi parlò come una persona adulta. Disse, guarda, adesso noi andiamo al pronto soccorso dall'ospedale e tu devi fingere che stai morendo. Cioè, io adesso ci capisco, cioè, cercavo di muovere a pietà queste qui, cioè, un bambino sta morendo, avranno compassione. In effetti lui mi prese in braccio e io mi abbandonai con la testa a penzoloni così e rientrammo nell'ospedale, andammo di nuovo al pronto soccorso. E lì vide che gli infermieri scappavano via, cioè non volevano neanche dialogare. Allora si avvicinò il dottor Di Giulio, che all'epoca era giovane, lui era socialista, no? Mio padre era anche socialista. E il dottor Di Giulio ci chiamò, il dottor Di Giulio ci... io l'ascoltai un pochino, di suo padre, di fare, insomma, ma tuo figlio qui non entra, su brindisi suo figlio non entrare in nessun posto. Dice, no, ma perché, scusa? Dice, sono ordini politici. È un ordine politico. Per tuo figlio qui non c'è spazio. E come fai? Un bambino... Allora disse, guarda, facciamo una cosa, tu vai a Ostuni, vai al sanatorio di Ostuni, speriamo che lì non sia stato dato questo ordine. Disse, è in portineria, non dare le tue generalità, di devo parlare con tizio. Questo tizio era un medico del sanatorio di Ostuni, che era un amico del dottor Di Giulio, era radiologo Di Giulio, non so se lo credo. E quindi col treno andammo a Ostuni, a piedi dalla stazione di Ostuni andammo al sanatorio e arrivavamo che era l'imbrunire. Effettivamente ci comportavamo così in portineria, mio padre disse, devo parlare con il dottor tizio che ci sta aspettando, evidentemente Di Giulio aveva telefonato, a quel livello lì c'erano i telefoni, a San Michele non c'erano i telefoni, ma quegli organi così, quelle strutture avevano il telefono. E allora, e quindi questo medico di nascosto, entrammo dentro, fece firmare mio padre, mi fece i raggi X e poi dice, guarda Epifani, vai a casa, tranquillo, stai tranquillo, non dire a nessuno che tuo figlio è qui. Trovate scuse, dite che presso parenti, ma non dire a nessuno che tuo figlio è qui. E così fu fatto. E io vi rimasi a Ostuni 3 mesi e mezzo circa, però dopo un paio di mesi si venne a sapere, perché presso il sanatorio di Ostuni c'erano altri San Michelani, ricoverati. Ricordo un giovane che crede che adesso sia morto, si chiamava lo figlio di Lupraci, aveva una pleurite. E poi c'era una signora che era, si chiamava Giuseppina Vasto, o Vasta, era la mamma di Brigida Pugliese. E infatti lei morì di tubercolosi nel dicembre del 51. Io andai lì in settembre e lei morì a dicembre. Quindi si seppe che io stavo lì. Questo discorso qui dopo, io dopo l'ho saputo, ci fu praticamente un confronto a livello politici, fra politici di opposti schieramenti, c'era anche il problema di salvare la faccia a questo politico che aveva dato l'ordine che io non dovevo essere ricoverato. Allora fu deciso, raggiunto un compromesso, che si va curato ma non qui, e quindi mi mandarono a Napoli e io fui spedito a Napoli, quindi a 400 km per essere curato di questa, divenne una pleurite, non ci fu l'infezione tubercolare, non ci fu, ma ci fu un attacco di pleurite, sì. E quindi poi questo ricovero, devo dire, poi diciamo così le tensioni politiche furono stemperate negli anni dopo. Io tornai a San Michele, dissi un anno, stetti un anno qui nel 52-53, fine 52, metà 53, Poi mi ricoverarono di nuovo, ripeto, non c'erano più queste tensioni politiche, e dopo ho fatto altri 4 anni di ricovero e sono stato dimesso nel 1956. Devo dire una cosa, quel momento in cui mio padre disse fai finta che stai morendo, abbandona, fai finta che stai morendo, da quel momento diventai una persona adulta, cioè capii che mio padre lottava per salvarmi, no? E da quel momento mio padre è stato fra me e lui c'è stato quasi un confidarsi in continuazione. Cioè mio padre quando veniva a trovarmi a Treviso mi raccontava tutto, cioè io di quello che è successo a San Michele in politica, da Michele Barletta, il perché, il per come, perché cadono le giunte di sinistra, i soldi che furono chiesti a dei incerti, io so tutto di queste cose qui, perché mio padre quando veniva ci mettevamo in macchina, camminavamo per 2-3 ore e lui parlava, quindi lui viveva, non è che era un leone, cioè dietro un leone c'è sempre una persona, no? Cioè di mio padre si è fatto un'immagine in paese di uno che combatteva, no, anche lui aveva le sue paure, le sue debolezze, i suoi timori di non farcela, eccetera. E io ben volentieri ho ascoltato mio padre in queste sue confidenze. Sì. Non mi ricordo più la domanda che avevi fatto, cos'era, se esauriente.
No, sicuramente avrai tante altre cose da dire sul figlio di tuo padre, però andiamo avanti, al limite poi sarà per un'altra volta. Allora, invece, sempre riferito alla tua presenza qui a San Michele, hai incontrato difficoltà ritornando qui a San Michele?
No, cioè, io un giorno mi sono messo a fare dei calcoli per capire nella mia vita quante volte ho cambiato un domicilio stabile. Credo che siano state 35 volte. In Svizzera, no, 3-4 anni, poi a Padova, dove ho fatto l'università, a Bari, ad Andria, a Mottola, e quindi ho cambiato, per cui, diciamo così, sono vaccinato ad andare in posti dove non conosco. San Michele, forse avevo una paura inconscia, no? Quella lì di essere indietreggiato una volta, ma non è detto che... certe volte le ritirate sono necessarie, no? Cioè, bisogna valutare se l'ostacolo con le nostre forze ce la facciamo. E quindi quando sono tornato a San Michele avevo due cose da pensavo, non è che non ci pensavo, poi avevo avuto anche l'esperienza, la rottura della famiglia che c'era stata a Treviso, eccetera. E quindi San Michele, già quando ho avuto delle difficoltà in passato, delle difficoltà di lavoro, avevo visto San Michele come un punto di riferimento. Poi ci sono altri aspetti che giocano, non San Michele come struttura muraria di persone, ma evidentemente che qui era la sede dove per me era stato il nido dove io venivo, dove c'era la famiglia dove sono nato, per cui quando io venivo qui e vedevo mio padre e mia madre, simbolicamente era il nido, tornavo in un posto dove ero stato protetto, no? E quindi quando tornavo a San Michele c'erano alcuni momenti, c'era l'aspetto della protezione, delle persone che conoscevo, però uno che ha cambiato 35 volte domicilio stabile significa non per qualche notte, ma significa aver vissuto almeno per 5-6 mesi, per 35 domicilio stabile, allora conoscevo anche l'esperienza che in ogni posto che vai ci sono delle insidie, il mondo è fatto così, non San Michele, dappertutto è così. Io ai miei figli dico sempre, se volete fare come me, siate come gli uccelli, volate dove c'è da vivere, però state attenti che in ogni posto ci sono i cacciatori. A San Michele, come tutti i posti del mondo, no? Anche a San Michele ci sono i cacciatori, no? Quindi, però conoscevo anche delle persone con i quali ho preso i contatti. Certamente quando la sera mi trovavo da solo nel trullo soffrivo, cioè credo che il momento più triste è quando ti metti a tavola che devi mangiare. Io rispettavo il rito, metti la tovaglia, metti il pane, le posate col tovagliolo vicino, no? Le carte, le stoffe che fosse, eccetera. Per cui Dopo però restavi solo, comunque anche se seguivi tutto questo rito restavi da solo. E allora ho provato a rivivere certe emozioni che non ricordavo più. Cioè la sera ti metti a guardare le stelle, no? Quando ero ragazzino, mi ricordo, ci mettavamo i ragazzini, quando era estate guardavamo in cielo per contare le stelle o per vedere le stelle che cadevano, oppure cominciare a conoscere le lucertole. Pochi sanno per esempio che se tu non disturbi gli animali della natura, loro possono assuefarsi alla tua presenza. Per cui se il primo giorno le lucertole a 10 metri scappavano via e occupavano quel posto lì, quel tronco d'albero o vicino a quei sassi lì, quella lucertola viveva anche i giorni dopo lì, no? E dopo mi accorgeva che dopo una quindicina di giorni alla lucertola mi ci avvicinavo di un metro, la lucertola guardava e non scappava via. Allora ho rivissuto con nuove cognizioni, perché io ho studiato zoologia anche, no? E quindi non ho più avuto paura della biscia gerlone, non ho avuto più paura dello scorsone che sarebbe il biacco, o del geco, no? La lucertola francese che di cui hanno il terrore, invece è un animale di una bontà unica, di una timidezza unica, no? Quindi averlo studiato, aver capito i meccanismi della loro vita, eccetera. E allora ecco, e ho gustato questo. Poi non parliamo il profumo di quando piove, per esempio, no? Il profumo di quando c'è un periodo che tanto che non piove e poi piove. E tutti dicono è il profumo della terra. Impropriamente è il profumo della terra, ma in realtà è il profumo della microflora che c'è nella terra. Non la terra come parte minerale, ma la terra come parte vivente, perché la terra è vita. Nella terra ci sono funghi e microbi, c'è una microflora e una microfauna, c'è una macroflora e c'è una macrofauna, ci sono gli alberi e dei funghi piccolissimi, microscopici, che non si vedono e che fanno avvertire la loro presenza col profumo, per esempio, di quando piove. E allora c'è la riscoperta di una natura che conoscevo, ma non in maniera così approfondita. E quindi San Michele, sotto questo punto di vista, e siccome si è stati bambini e questo profumo lo si era sentito quando si era bambini, io sono tornato a rivivere l'emozione di quando ero bambino nel rapporto con le persone. Ecco qui devo aprire una parentesi, che in un primo momento, secondo la mia indole, no, a cuore aperto, ho avuto qualche piccola delusione, ma non esprimo un giudizio. Evidentemente altri che hanno punti di vista diversi dal mio, cioè ritengo che dove si lotta di più, per dire, il dare una risposta a una persona può essere normale, per me non lo era normale, è chiaro cosa intendo dire, no? Per me no, non perché io so, ma perché diciamo così, le condizioni che sono maturate, questo mio ovviamente è dovuto all'ambiente diverso che ho vissuto, diverso non migliore, specifichiamo, diverso non migliore, e quindi qui effettivamente, e con le persone ho avuto qualche delusione, dove adattando un mio metodo, perché ognuno usa delle armi per difendersi, chiamo armi anche queste tra virgolette, il mio metodo è quello di allontanarmi, di evitare, e non accetto oppure non scendo nello scontro frontale con le persone. In una circostanza sì, in una circostanza una persona mi ha un pochino raggirato, e siccome, perché aggressione non significa mettere le mani addosso a una persona, aggressione significa coercire la volontà di un'altra persona con diversi metodi, no? Col non dire il tutto, col dire un pochino alla volta. E poi non parliamo di un linguaggio, quello mi ha fatto veramente paura in politica, dove fra avversari non c'è un confronto di idee, ma c'è aggressione fra persone, no? Però sento dei commissari, ma chi crede di essere quello? Lui chi crede di essere? E questo non è un confronto, questo è un linguaggio mafioso, per dire, un linguaggio potrebbe contenere chi credi di essere tu? Invece sono tutte e due persone che hanno idee diverse, che fino a prova contraria devo credere che siano tutte e due in buona fede. Tutti quanti abbiamo il diritto è quello di esprimere la propria opinione, E se io voglio esprimere la propria opinione, devo permettere anche all'altro, che la pensa diversamente da me, di esprimere, e io devo ascoltarlo, anche se poi alla fine non condivido. Invece l'imposizione della propria opinione in maniera palese o in maniera quella siamo al di fuori. Oggi siamo in un'epoca democratica, in un'altra epoca era dove la parola del feudatario, del sovrano, di chi era, con tutto l'apparato della parte emotiva religiosa che dicevano che era così, il potere gli è arrivato da Dio, Dio l'ha dato a me, io l'ho dato a lui, no? Il famoso Bonifacio VIII che era la Magna Carta, mi sembra. E quindi è qui, in questo paese, il linguaggio, ma non è neanche diplomazia, la diplomazia non esiste assolutamente, c'è aggressione vera e propria tra persone. E questo mi ha fatto paura. Per cui se devo dialogare, trasferire, preferisco farlo come ieri sera, sono stato 2 ore con delle persone anziane in piazza a chiacchierare, a parlare loro, a sentire la loro e a raccontare la mia, no? Ecco, trasferire un po' di cultura così. E apprenderla anche così, non solo trasferire la mia.